Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone stanche, quelle esauste, come le pile a fine corsa, quelle che non sanno bene se la causa sono le notti troppo brevi o le giornate troppo lunghe, ma sono comunque in debito di sonno. Quelle che dicono sarà la primavera, quelle che sono in ansia per le scadenze, quelle che pensano cose indicibili sui vicini che buttano il vetro a luna di notte, quelle che quando si alzano sarebbero già pronte a schiacciare una pennica. Quelle che non sapevano che il loro gatto, di notte, si sarebbe trasformato in una scimmia urlatrice. Questo martedì 28 aprile è tutto per voi, che siete già al secondo caffè e ancora non avete chiaro che giorno è.
Ma che giorno è?
È martedì.
Ah! È il maledetto martedì?
È il maledetto martedì, sì.
Ma scusa... Esatto. Era il mercoledì un giorno da cani, Dog's Day Afternoon, no?
Tradotto sì,
quel
sì,
mercoledì
sì,
da
un
cani.
Un giorno da cani, sì.
Tradotto in italiano.
Per noi è sempre invece il martedì.
Ma sì, il martedì è un po' così, non... Mercoledì almeno sei a metà della settimana.
È un giorno in salita, diciamo.
Cioè, praticamente tu sei esausta, me lo stai dicendo così.
Ma no,
cioè,
no,
la
oggi...
dedico a tutte le persone stanche che stanno tornando dal
certo,
turno.
Noi siamo lì un po' nel calderone, però va bene, dai.
Ma sì, ma in fondo...
Teniamo duro!
Ma in fondo leggiamo dei giornali, insomma.
Certo, se mica in miniera.
Esatto, c'è gente che, come dire, a questo ha compiti più complicati.
Eh sì.
A volte tornano, lo sai?
Ah sì, è vero.
Ah, sembra di stare...
Negli anni 90.
Sì, allora c'è Nicole Minetti, Marcello Dell'Utri.
Dell'Utri, hai visto?
Sì, sono tutti il VAR, gli arbitri, il calcio.
I soldi di Berlusconi.
Sì, è tornato tutto. Manca soltanto Ruby Rubacuori.
E se ne parla, insomma, un po' a margine del caso Minetti.
Sì, citata così perché appunto era la Minetti, la sua accompagnatrice. Diciamo quella che andò in questura
salvatrice
a dire
in questura.
Ma non sapete chi avete in
mano. È la nipote di Mubarak.
Vabbè, allora, per una dedica così, che non c'entra niente perché... In origine questa canzone è dedicata a Linda Keith, lo sai?
No.
Anni 60 siamo, a metà degli anni 60, lei era la fidanzata di Keith Richards e pensa che lui la definiva come donna libera, anticonformista, sfuggente che non voleva legami stabili. Keith Richards la definiva così. Pensa che cosa poteva essere?
Un tipino, come si può dire.
Vabbè, dai, proviamo. Never say where she came from. Ruby Tuesday. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained
to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Molto delicata, no? Se pensi che era il lato B di Let's Spend the Night Together.
Beh, lo diceva in un altro modo, insomma.
Beh, era più adatta la mattina, dai, Ruby Tuesday.
Stavo considerando da quale articolo partire, ma direi che parto dalla stampa, perché oggi questo libro è su più quotidiani, sono riportati degli stralci, delle anticipazioni del libro postumo di Piero Angela, Chiedetevi sempre perché, a cura di Massimo Polidoro. Ci sono varie anticipazioni su vari quotidiani. Ho scelto quello sulla Stampa perché parla del metodo scientifico e quindi mi sembra un buon modo per iniziare la giornata. Scrive Piero Angela: la scienza è il nostro strumento più efficace per conoscere ciò che esiste, anche se non si vede. Non inventa le leggi della natura, le scopre. La relatività, per esempio, esisteva già prima che Einstein la formulasse, così come la gravità prima di Newton. Erano lì, invisibili ma reali, in attesa di essere comprese. La scienza ha permesso anche di dare un senso a fenomeni visibili ma misteriosi, come i fulmini o il sole, che un tempo venivano spiegati con miti e leggende. Oggi invece sappiamo cosa sono le stelle, perché piove, come funziona il nostro corpo, da dove veniamo, cosa c'è dentro la materia o al centro della Terra. Tutte queste scoperte sono state possibili grazie a un'idea rivoluzionaria, il metodo scientifico, che è ciò che ci permette di distinguere il vero dal falso, il probabile dall'improbabile, le conoscenze fondate dalle semplici opinioni. Per secoli, anche nelle più grandi civiltà del passato, mancavano regole condivise per valutare le idee. Spesso bastava che una cosa fosse stata detta da un'autorità, il famoso ipse dixit, per essere considerata vera. Con Galileo, però, nasce qualcosa di rivoluzionario, l'idea che le affermazioni, per essere credibili, devono essere verificate attraverso esperimenti e osservazioni. È l'inizio del metodo scientifico moderno. In pratica, lo scienziato deve fornire agli altri gli strumenti per mettere alla prova se stesso. Prima ancora che una scoperta venga pubblicata, viene esaminata da esperti del settore in forma anonima. È la cosiddetta peer review, una revisione tra pari, che garantisce un primo filtro di qualità. Ecco perché è importante chiedersi sempre dove è stata pubblicata una certa scoperta prima di prenderla per vera. La rete, infatti, è piena di notizie infondate e pseudoscienze. La scienza, poi, ha anche altri strumenti per evitare di farsi ingannare, come il principio di falsificazione, proposto dal filosofo Karl Popper. Una teoria scientifica è valida solo se può essere sottoposta a verifica e, in linea di principio, anche smentita da esperimenti. Un esempio paradossale lo faceva il professor Antonio Borsellino. Se qualcuno sostenesse che gli anelli di Saturno hanno il sapore di granita alla marena, nessuno potrebbe provarlo né smentirlo. Ma proprio per questo, una simile affermazione non è scientifica, perché la scienza non è ciò che non si può confutare, è ciò che può essere messo alla prova. Uno scienziato deve imparare a dubitare anche delle proprie idee. Chi ha troppe certezze sulle proprie idee e sui propri risultati rischia di smarrirsi. Nella scienza non esistono verità assolute, esistono piuttosto conoscenze parziali, provvisorie, che devono essere continuamente verificate, aggiornate e, quando serve, anche superate. L'atteggiamento di continuo dubbio, di continua verifica e autocritica, bisogna dirlo, è abbastanza anomalo nel comportamento umano. L'uomo tende sempre a ritenere fondate le proprie idee, non solo in politica o in economia, ma in tutti i campi in cui conta il giudizio personale, ed è molto difficile fare cambiare parere a un individuo. Inevitabilmente questo aspetto della natura umana emerge anche nello scienziato. Per esempio, a un ricercatore può capitare di innamorarsi di un'ipotesi e di accettare con difficoltà un risultato sperimentale che la contraddica. Un tale atteggiamento però può fare sciupare preziosi anni di lavoro e alla fine danneggiare gravemente la reputazione del ricercatore. Nella scienza, insomma, è un po' come nello sport. Per quanto si possa essere affezionati ai propri campioni e alla propria squadra, sono i risultati che contano, e talora bisogna saper riconoscere il primato dell'avversario in attesa che tale primato venga a sua volta superato. E queste sono le parole di Piero Angera. Il libro è Chiedetevi sempre perché, esce per Mondadori ed è a cura di Massimo Polidoro. Oggi lo trovate sulla Stampa, su Repubblica, sul Fatto Quotidiano, su molti quotidiani.
Ma anche meno male, no?
Meno male, certo.
Attenzione qua.
Un po' di metodo scientifico alla base di tutto.
E soprattutto?
Soprattutto?
Un albero di limone.
Ah, ecco.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see
lost in yellow lemon tree.
Claudio, quando la vita ti dà solo limoni.
Hai visto?
Fai una limonata.
O del limone duro anche.
Va bene, va bene, va bene. Parliamo allora di una... Allora, un film tratto da un libro molto famoso di Stephen King. Oggi su Domani ne scrive Teresa Marchesi, l'attualità di The Long Walk, laboratorio horror del dissenso. Sono passati 60 anni più o meno da quando Stephen King, allora matricola 19enne alla University of Maine, iniziò la stesura di The Long Walk, primo esercizio di scrittura con lo pseudonimo di Richard Bachman. Sarebbe stato pubblicato solo nel 1979, in sordina e nelle collane minori di fantascienza. In Italia la prima edizione di La Lunga Marcia è nei titoli Urania del 1985. Dietro la metafora distopica del novel c'era probabilmente in origine il mattatoio giovanile del Vietnam, con le sue cartoline precetto incubo di una generazione. Ma a guardare l'emozionante, asciutta, esemplare trasposizione horror già in sala di The Long Walk di Francis Lawrence, sembra una storia scritta esattamente nelle e per le settimane che il mondo intero sta oggi vivendo. Il che conferma che Stephen King è una fonte inesauribile di suggestioni, un attivatore di rotelle subliminali che superano le cesure del tempo. Francis Lawrence è quello di Hunger Games e questo è un horror low budget. Il suo adattamento svetta tra i più folgoranti e implacabili dai classici di King e non è una sfida facile. 50 ragazzi americani, estratti per lotteria, partecipano ogni anno alla maratona rituale di un Nord America autocratico che ha perso una guerra, Iran, Stretto di Hormuz, col risultato di impoverire la stragrande maggioranza della popolazione. La maratona è un rito patriottico motivazionale, deve combattere l'epidemia di pigrizia di un popolo sfiduciato e contribuire all'incremento del PN lordo nazionale, con un 99% di cittadini indigenti. Per l'unico sopravvissuto tra i disperati, il miraggio è un lautopremio in denaro, più un desiderio da realizzare a piacere. I giovanissimi contendenti devono percorrere oltre 365 miglia a piedi, senza soste. Se marciando notte e giorno scendono sotto le 3 miglia orarie, ricevono un avvertimento. Al terzo avvertimento, alla terza caduta di ritmo, al congedato, sparano in testa. Perché lo showrunner del reality è affiancato da carri armati e militari killer in divisa. L'ICE di Minneapolis ha fatto scuola. È come una grande depressione bis indotta da una sciagurata dittatura, con i ragazzi che marciano tra panorami steinbeckiani del Midwest degni di furore. Non attraversano mai città, solo campagne ridotte alla fame. C'è chi paragona il film a Non si uccidono così anche i cavalli di Sidney Pollack, ma sotto steroidi. Ci sta. The Long Walk è un film corale con un protagonista privilegiato, Ray, il numero 47, che non corre tanto per soldi quanto per farsi giustizia. La milizia governativa, si scoprirà nel corso della marcia, ha assassinato pubblicamente suo padre perché detentore di libri illegali per il regime, tipo Kierkegaard, tipo Camus. I libri che Ray ha letto e che l'hanno formato. Il suo feeling con Peter, numero 23, è quasi immediato. Peter è un afroamericano modellato su Martin Luther King. Ha quello spirito, quel medesimo dream di rivoluzionaria non violenza. E il film seleziona e cataloga tutte le minoranze etniche e politiche discriminate dagli Stati Uniti di questa fase amministrativa. Chi muore aumenta le tue chance di vittoria. Chi soccorre gli altri è un loser, un perdente. E in qualche modo la maratona horror diventa un laboratorio del dissenso, di ribellione all'imperativo nazionalfascista che è vincere. Claustrofobico, benché costantemente open air, The Long Walk è uno stress orrorifico che fa affiorare tra i concorrenti nevrosi, patologie segrete, sensi di colpa. Sono le leggi inflessibili di mercato applicate alla strada. Chi si aspetta dal film di Francis Lawrence un finale altrettanto consolatorio si sbaglia di grosso. Non è nemmeno il finale scritto da Stephen King. Comunque, Stephen King firma da produttore esecutivo. Date le sue posizioni politiche, tra i libri proibiti in questa poco distopica distopia potrebbero esserci i suoi. E la recensione del film The Long Walk, tratto dall'omonimo libro di Stephen King, lo trovate oggi su Domani, lo ha scritto Teresa Marchesi.
Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa.
Un po' di limone?
Acida come, di più non si può, di più non si può.
Limonissima col Prozac.
Stamattina stai facendo dei cocktail pericolosissimi.
Lo so, vabbè, ma che ci posso fare? La musica.
È la musica.
La musica ribelle.
Esatto, quella lì. Quella lì. Dal manifesto Giuliano Santoro, Antifa, quella parola che fa sempre più paura. È un'inchiesta collettiva che si intitola Antifascismo illegale. Il rovesciamento è in corso da qualche anno, riprende le parole d'ordine dell'estrema destra e le combina con la criminalizzazione, tipicamente neoliberale, dei conflitti sociali. È in questo modo che l'antifascismo, da condizione minima per la convivenza civile, quale è stata per lungo tempo dopo la Seconda Guerra Mondiale, diventa un problema di ordine pubblico. Antifascismo illegale, uscito per Momo, prova a ricostruire questo scivolamento con un'inchiesta a più voci. Parlano lo storico statunitense Mark Bray, il narratore a disegni italiano Zero Calcare, l'avvocato francese Yuri Krasulia, i tedeschi di Rote Hilf, il legale dei movimenti Eugenio Losco, oltre a testimoni e attivisti ungheresi che negli scorsi anni hanno fronteggiato, troppo spesso in solitudine, gli abusi reazionari del regime di Orbán. Negli ultimi anni si è assistito a un tentativo crescente di equiparare l'antifascismo militante a una forma di estremismo violento, alimentando una narrazione che tende a presentare gli attivisti antifascisti come una minaccia all'ordine pubblico, scrive Eugenio Losco, affrontando il tema da un punto di vista giuridico. Dal momento che prosegue, l'Italia non fa altro che seguire il trend delle nuove forme autocratiche di governo sempre più diffuse a livello internazionale. Ma come si fa a perseguire un'organizzazione che non esiste nella realtà? Perché Antifa è un orientamento politico? Occorre innanzitutto una robusta campagna mediatica che criminalizza gli avversari della destra e costruisce il panico morale. Poi bisogna mettere a punto strumenti penali e amministrativi che oltrepassano le garanzie dello Stato di diritto per costruire zone di arbitrio e spazi di discrezione per le forze repressive. Basti guardare ai nostri decreti sicurezza che hanno ripristinato addirittura il fermo preventivo di 12 ore contro chiunque possa essere considerato pericoloso. I reazionari hanno capito che per conquistarsi una legittimità devono agire all'attacco, costringere tutti gli altri sulla difensiva e definire con colpi di mano mediatici e con la forza, colpi di mano mediatici, aspetta,
Manca un passaggio.
Costringere tutti gli altri sulla difensiva e definire con colpi di mano mediatici e con la forza degli oligarchi delle piattaforme e dei media dominanti la cornice concettuale del dibattito pubblico. Seguono un po' di esempi di come questo funzioni, però insomma è un'opera corale a più firme a cura di Mattia Tombolini. Il testo è Antifascismo e legale, esce per Mom, lo recensisce oggi Giuliano Santoro sul Manifesto. Visto che abbiamo ancora qualche minuto, vi segnalo allora, magari qualcuno di voi ha iniziato a seguire le vicende di questo investigatore Woodstock, uscito dalla penna di Leo Giorda, è uscito la terza puntata della saga di questo bizzarro ispettore. Si intitola Giorni di Piombo, esce per Ponte alle Grazie, e l'ispettore Woodstock viene descritto così. Se non lo conoscete, Woodstock ha smesso di fumare, di fumarsi quelle canne che su di lui sprigionavano il superpotere di allargare l'area della coscienza, le capacità analitiche in grado di risolvere misteri. Woodstock è un investigatore privato, quello che in gergo si dice un lupo solitario, non uno sbirro e nemmeno un professionista munito di regolare licenza della prefettura prevista in Italia dal famigerato TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato nel 1931. Insomma, qui si unisce insieme ad un altro lupo solitario, ha smesso di fumare e ha adottato su stretta vigilanza medica un regime di microdosing di psilocibina presente in certi funghetti magici. Stavolta il punto di partenza è il rapimento di una escort, seguiranno la morte di un neofascista greco, una comparsata delle nuove brigate rosse, un'ondata di spedizioni punitive contro i senza tetto, spunteranno servizi più o meno deviati e i loro burattinai. Insomma, c'è tutto il suo mondo.
Non scrive niente male, io ho letto i primi due.
I primi due, ecco, di lui sappiamo che ha studiato storia dell'arte, ha frequentato corsi di fotografia, ha girato l'Europa e quindi insomma ha una scrittura che onora con dignità il debito con il grande cinema, così dicono su di lui sul Manifesto. Giorni di Piombo, l'ultimo romanzo di Leo Giorda, edito da Ponte alle Grazie.
Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.
Ma così questa mattina, eh?
Sprofondati in fondo.
Sai che mi fa piangere questa canzone?
No.
Un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate. Ecco quello che io ti darò. E la sensualità delle vite disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita. Con una valigia di perplessità. A non aver paura che sia già finita. Ancora tante cose quest'uomo ti darà. E un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Profondati in fondo a una città. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Mentre un'altra estate passerà. E ti offro una doccia ai bagni diurni. Che sono degli abissi di tiepidità, dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. E ti offro la luna nel pomeriggio per il sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano. Per te, donna, che non mi scappi più.
E noi qui con la nostra valigia di perplessità passiamo la linea alla prima edizione del giornale radio questa mattina a cura di Andrea Monti, Emanuele Valenti. Torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Dunque, noi nelle nostre constatazioni del tempo dobbiamo prendere atto del fatto che c'è grande variabilità. Prima sole, cielo azzurro, poi passa il nuvolone, poi si alza il vento. Mai vista a Milano una cosa così? O sì, l'abbiamo già vista.
Beh sì, dai.
Adesso non ho memoria, in
ogni
effetti.
Primavera.
Ogni primavera.
Più o meno qualche giorno così, sì.
Va bene.
Adesso arriverà anche d'estate ogni tanto, queste variabilità improvvise. Tipo luglio arrivavano ogni tanto. Non so se Simone Scapin poi mi tirerà le orecchie, perché saranno fenomeni ovviamente completamente diversi, però.
Vabbè, chiediamo a lui allora.
Non so, la memoria inganna. Memoria vediamo invece inganna. Cosa dice la scienza.
La scienza, il metodo scientifico, come abbiamo detto prima. Buongiorno Simone Scapin.
Buongiorno a tutti. Sì, in effetti la primavera è un periodo di grande variabilità. Oggi e domani ci aspetta appunto un periodo, una parentesi di moderata instabilità che ci porterà appunto cieli spesso nuvolosi oggi, specie sui rilievi, mentre sulla pianura abbiamo presenza di qualche schiarita irregolare, in particolare la mattina. A tratti possibilità di rovesci o brevi temporali, soprattutto sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana, che poi si estenderanno in serata anche alla pianura e potranno continuare anche per il resto della notte. Domani sarà una mattinata con molte nuvole, poco sole, sui rilievi a tratti ancora qualche piovasco e poi di nuovo alcuni rovesci temporali nel pomeriggio. Invece sulla pianura padana sarà parzialmente soleggiato e ventilato da est.
Ventilato da est, ottimo, parzialmente soleggiato, vabbè, primavera.
Vabbè, un po' di anderiana.
Un po' di movimento, come sì, piace a noi.
No, anzi.
Grazie mille Simone Scapin e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, grazie per essere stato
grazie.
Con noi. Grazie per le previsioni.
Buona giornata a voi.
Non puoi mettere fretta.
All'amore.
No, non puoi.
Don't come easy.
She says love don't come easy.
No, non arriva facilmente. Allora, oggi sui quotidiani ci si continua a interrogare su quello che è successo sabato sera a Washington.
Ma su tutti, lo facciamo adesso perché, vuol dire, un po' anche...
Perché cominciano ad arrivare anche un po' di teorie del complotto, ci sono delle foto, non so, c'è Peter Hegseth che sorride, dice perché sorrideva, oppure ci sono le dichiarazioni della portavoce di Trump che dice ah, questa sera ci saranno colpi, botti, spari, lei lo ha detto probabilmente in modo in senso metaforico, però dice ah, forse lei sapeva già qualcosa. Insomma, oggi leggo Guido Olimpio sul Corriere della Sera, il filtro esterno, il treno, le telecamere, gli errori e i dubbi sulla sicurezza. È stato lo stesso sparatore Cole Allen a mettere in chiaro i buchi della sicurezza. Nel suo manifesto ha sottolineato gli scarsi controlli dal momento in cui è salito carico di armi sul treno diretto a est a quando si è registrato all'Hilton. Eppure non è riuscito nel suo intento criminale perché lo hanno fermato in tempo. Praticamente lui ha lasciato la California in treno consapevole che non ci sarebbero stati controlli sul bagaglio e così ha potuto portare indisturbato fucile, pistola e coltelli, armi acquistate legalmente e da tempo. Poi è arrivato all'Hilton, si è installato già dal giorno prima e in questo modo ha evitato di andare in giro con l'arsenale. Lo sparatore stesso si è meravigliato dell'assenza di telecamere. Matteo Persivale, sempre sul Corriere, ci racconta di questi dubbi che vengono sollevati da bot, da troll, ma anche all'interno del movimento MAGA, che perde tra l'altro qualche pezzo tra le frange più isolazioniste che non perdonano a Trump la guerra in Iran. Anche in queste frange sono apparse teorie cospiratorie. Ad esempio Marjorie Taylor Greene, una ex deputata ed ex passionaria del movimento MAGA, che ha rotto però col presidente che non le ha dato l'endorsement come candidata governatrice in Georgia, su X, dove ha 5 milioni e mezzo di follower, ha notato molti interrogativi e cose interessanti. Dice che getta ombre sinistre sulla rapidità con cui è stato pubblicato il manifesto anti-Trump di Allen, tracciando parallelismi con le domande ancora senza risposta relative all'attentato di Butler del 2024, quello nella Pennsylvania dove fu colpito all'orecchio il presidente, cioè il candidato presidente. Allora, neppure lei però ha definito l'evento come una messa in scena o peggio ancora un'operazione sotto falsa bandiera organizzata dal governo. La sua posizione restava ieri sera quella di chiedere maggiore trasparenza.
Su Domani tante firme interessanti: Mattia Ferraresi, Mario Del Pero, Nadia Urbinati. Vediamo Mattia Ferraresi, la versione di Trump sull'attentato. Dopo l'attacco, Trump ha concesso un'intervista a Nora O'Donnell del programma 60 Minutes della CBS e ha detto così: il motivo per cui ci sono persone del genere è che ci sono persone che fanno parte del movimento No Kings, ha detto Trump. E poi la giornalista gli ha descritto, hanno parlato di chi era l'attentatore, Allen, della cattiveria del Partito Democratico, la demonizzazione e così via, e poi gli ha letto parte del manifesto di Allen che aveva scritto che il presidente era un pedofilo, stupratore e traditore. Trump ha risposto attaccando la giornalista: stavo aspettando che lo leggessi perché si sapevo che lo avresti fatto, perché sei una persona orribile, non dovresti leggere queste cose su 60 Minutes, sei una vergogna. Con i giornalisti invece amici di Fox News, Trump ha scelto l'altra teoria, quella di Allen che è diventato anticristiano, che era malato. Nadia Urbinati commenta: il tycoon ha tutta propaganda, la strategia del ballroom, cioè l'uscita di Trump è già oggetto di dubbi, quella che aveva tutta la questione che non sarebbe successo se fosse stata costruita la ballroom, perché è dentro, diciamo, il perimetro della Casa Bianca, è in sicurezza, addirittura non la possono neanche attaccare le bombe, sì, questa è tutta questa roba qua. Nadia Urbinati ci legge tutto una, come dire, t- tutto un modo di interpretare Trump anche nel segno pubblico, no? Alimenta ad esempio la mentalità complottista, che a lui pace, che lui piace, che per lui è pane quotidiano dal tempo della sua prima campagna elettorale. Comunque sia, questo attentato sembra voler chiudere le polemiche scatenate dalle immagini della distruzione del giardino delle rose e di un'ala della Casa Bianca per far posto appunto alla faraonica sala con gli stucchi. Thomas Jefferson diceva: toccasse a me decidere, se dovessimo avere un governo senza giornali o giornali senza un governo, non esiterei un attimo a preferire la seconda opzione, cioè stampa libera in libero stato. Qui invece siamo, come dire, nell'esatto immaginario opposto.
Cronaca vera titola Il Manifesto: che sono il vostro amichevole assassino, l'attentatore di Washington incriminato per tentato omicidio di Trump, mentre esplode ogni tipo di teoria cospirativa. È vero, sembrava un film, ma è il paese reale dopo anni di veleni versati a forza dentro l'intero ecosistema politico e mediatico. Ricordiamo tra l'altro, mentre lo stiamo leggendo, che oggi è il compleanno, il giorno esatto in cui uscì il primo numero del Manifesto, il 28 aprile del 1971, quindi compie 55 anni, c'è anche una piccola tortina sulla prima pagina del Manifesto. Ma mi interessava leggervi l'editoriale di Luca Celada: America oggi un paese stremato e quelle continue iniezioni di conflitto. L'attentato di sabato sera ha prodotto scene da cinema. Ad alcuni ha riportato alla mente Nel centro del mirino di Wolfgang Petersen, in cui Clint Eastwood bracca John Malkovich, l'aspirante assassino presidenziale, in un grande albergo. Non è solo che Cole Thomas Allen ha apparentemente tentato di imitarlo, scrive Celada, e anche l'annessa trama della preparazione, il viaggio cross country in treno, il suspense del check-in all'hotel con un esercito di security che controlla il perimetro ma trascura gli ospiti, il finale con action mozzafiato e scena madre nella platea di VIP. Il genere è noto: attentato made in USA. Ma non siamo più negli anni Ottanta, e quindi dall'action thriller il genere subito è virato in distopia fantapolitica, in cui i fatti si confondono immancabilmente con le supposizioni. Un copione, direbbero a Hollywood, forse un po' denso e arcano, ma sintomatico dell'attuale era politica. Fatto sta che il salone dei ricevimenti non era ancora del tutto evacuato, che in rete fioccavano i post degli scettici sulla messa in scena poco credibile. In subordine, un vero attentatore lasciato libero fino all'ultimo dei servizi, informati ma decisi a incamerare un'impennata nei sondaggi presidenziali. Impossibile confutare del tutto le ipotesi. Straordinario comunque come un evento svoltosi in diretta streaming e sotto gli occhi di un migliaio dei giornalisti più famosi del paese possa avere immediatamente dato luogo a interpretazioni così diametralmente divergenti.
Stavo pensando a quelle parole, no? Quando dice sei orribile, sei una persona indegna, eccetera, eccetera. Guarda, c'è una canzone che parla di questa cosa, cioè non ho nessuna parola per te, ed è questa, ti piace molto anche. Jackie Down the Line.
Fontaine's DC.
La la la. My friend Sally says she knows you, got a funny point of view, says you got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes, I can't find a good word for you, does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought up her.
Restiamo negli esteri, anche se ci spostiamo in zone un po' meno mainstream di Washington, perché andiamo in Mali, ne scrive oggi Leonardo Martinelli su Repubblica. Ministri uccisi e russi in fuga, i jihadisti all'assalto del Mali. I ribelli Tuareg, con il sostegno dei jihadisti di Jenim, hanno preso il controllo di Kidal, la città più importante del Mali settentrionale, nell'estremo nord-est del paese. È il frutto dell'offensiva innescata dalle due forze, ormai alleate, nel fine settimana contro la giunta militare di Assimi Goïta, che ha interessato anche le regioni centrali e la periferia della capitale Bamako, nell'estremo sud-ovest. Qui, lunedì, una calma apparente era ritornata, con le strade pattugliate dall'esercito regolare. Ma la giunta appare in seria difficoltà e vacilla il Mali come bastione principale della Russia di Putin nel Sahel. I militari hanno conquistato il potere mediante due golpe nel 2020 e nel 2021. Allora Bamako aveva preso le distanze dalla Francia, che era presente con le sue truppe, l'operazione Bakran esaurita nel 2022, per aiutare il paese a contrastare i jihadisti. I francesi sono stati sostituiti dai russi, prima tramite le forze paramilitari di Wagner, poi confluite nell'Africa Corps sotto il controllo diretto del ministro della difesa a Mosca. Ma i russi non sono stati capaci di sradicare il problema jihadista, che anzi si è aggravato, come nei due paesi limitrofi, Burkina Faso e Niger, caduti anch'essi nell'orbita di Putin.
Sulla testa della Sumud, un Hercules della NATO, primo giorno di viaggio della flottiglia. Andrea Ceresini, che abbiamo ascoltato anche su queste frequenze più volte, a bordo della Sumud, 48 ore dopo essere salpata dal porto di Augusta, la nuova Global Sumud flottiglia ha già percorso 200 miglia a metà strada tra la Sicilia e le coste della Creta, la più grande missione umanitaria che abbia mai tentato di spezzare l'assedio a Gaza, 60 barche. Insomma, un po' ve l'abbiamo raccontato, l'arrivo è previsto per il 10-15 maggio e ci sono già appunto le attività di spionaggio e monitoraggio, così come molti quotidiani oggi raccontano Lapid e Bennett, i due leader della destra israeliana che si alleano contro il primo ministro Netanyahu, nel nome del no allo Stato di Palestina, sì all'occupazione delle terre, disarmo di Hezbollah, cioè un programma molto simile a quello di Netanyahu ma senza Netanyahu, stesso programma, noi la vera destra. Mentre Lina Ghassan Abu Zayed da Nuseirat, cioè dalla striscia di Gaza, ci racconta come chiodi, serrature, legno e plastica, riciclare le macerie per ricostruire, l'innovazione forzata dall'assedio, perché il blocco israeliano all'ingresso dei materiali edili nella striscia impedisce un vero processo di ricostruzione, prolunga la crisi umanitaria e quindi si ricicla tutto il possibile, dalle macerie a qualsiasi cosa, pur di provare a costruire.
E infine, ultima segnalazione sempre al manifesto, pagina densa questa. In Germania il processo esemplare ai 5 di Ulm, se non sapete la loro storia è molto interessante, c'è un documentario molto bello che la racconta. Sono 5 militanti, di cui 2 sono di origine inglese, un tedesco, un irlandese e un argentino spagnola, che sono a processo, militanti del Palestine Action, per essere entrati nella sede tedesca di Elbit, il produttore israeliano di droni militari, e aver distrutto dei macchinari. Azione di disobbedienza civile, ma sono trattati come dei super terroristi, chiusi nel carcere famigeratissimo Stammheim, il carcere tedesco dove furono suicidati quelli della RAF, della Rote Armee Fraktion. È iniziato il processo, sono in isolamento per 22 ore, robe veramente toste.
Restiamo più o meno in Germania, o almeno insomma la Germania nel suo rapporto con l'Europa. Oggi su Domani la nuova stagione di Bruxelles, più corporation, meno regole, meno welfare. Quel patto europeo tra Merz e Meloni, ne scrive Francesca De Benedetti, che parla di questa bozza con 27 proposte per ridurre il carico amministrativo dell'Unione Europea. Per ridefinire cioè l'intero processo decisionale e istituzionale dell'Unione Europea all'insegna di un imperativo, le esigenze delle corporation, lo spintone della deregolamentazione. Anche il più clamoroso dei 27 punti, ovvero l'idea di un organo di sorveglianza che sovrintenda con diritto di veto su ogni proposta legislativa della Commissione, in fondo non è altro che l'esito di una svolta in corso da mesi, con la complicità dell'estrema destra integrata di Giorgia Meloni e nell'incoscienza dei più. Cos'è questo freno di emergenza proposto da CDU e CSU, se non quel freno di emergenza di cui parlavano Merz e Meloni all'inizio del 2026? C'è una retromarcia a tutta velocità in Unione Europea, travolgendo quello che l'Europa unita ha di più prezioso, la sua democrazia dei diritti e il suo sistema di welfare. Sin dall'inizio da quando si è insediato Merz, ha dichiarato guerra alle regole e alle direttive europee, a cominciare da quelle sulla responsabilità socioambientale di impresa. Non c'è il turbo solo sulla deregolamentazione, cioè la retromarcia dei diritti. Merz sta anche americanizzando il sistema di welfare. Lo fa in Germania, insomma, e vuole che lo faccia anche l'Europa. Merz aveva dichiarato che in futuro la pensione di base non sarebbe più bastata per un futuro degno. Ha in mente un'ampia riforma del sistema sociale.
La pensione non sarebbe più bastata per un futuro degno. Pensa che violenza.
Viene dai fondi di pensionistici privati. Un'ampia riforma del sistema sociale in cui all'austerity della sanità si accompagna la finanziarizzazione delle pensioni.
Eh sì, BlackRock. Esatto, è stato l'amministratore delegato di BlackRock, adesso ce l'hanno al governo e fa le stesse cose che faceva da amministratore della grande compagnia dei fondi statunitense. 6:57, quasi 58.
Non facciamo in tempo a leggere l'avventurosa storia della pornodiva ucraina che andava a sabotare.
Sommozzatrice che sabotava il Nord Stream.
Il Nord Stream, bellissima. Insomma, aveva detto che se la polizia l'avesse controllata, lei avrebbe detto che stava girando un film porno a tema sottomarino. Vabbè, c'è molta fantasia. Intanto sono arrivate le 6:58, la linea torna al giornale radio per i titoli principali. Tra poco torniamo anche noi e continuiamo la rassegna stampa. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci alle 7.03 di martedì 28 aprile per queste aperture dei quotidiani tutte italiane oggi.
È un solo nome.
Minetti.
Minetti.
Ancora lei, è tornata. La grazia è un caso, scrive il Corriere della Sera. Ombre sull'adozione di un minore, nuove indagini a Milano, lei dice notizie false, lesa la mia reputazione.
Il caso è quello che ha fatto scoppiare il Fatto Quotidiano, che citavamo nei giorni scorsi, con 3 puntate di inchiesta di Thomas Mackinson, ma adesso capiremo tutto. La Repubblica, grazie a Minetti, il Quirinale va contro Nordio. Ci sono dubbi sui requisiti per la clemenza data appunto alla ex esponente anche di Forza Italia, nonché come dire, protagonista delle serate eleganti con Silvio Berlusconi, serve verifica. Il ministro dice non ci sono elementi negativi, adesso vedremo cosa vuol dire. Il PD dice si dimetta il ministro.
La Stampa, Minetti, il caso Colle Nordio. Grazie all'ex igienista dentale, il Quirinale dice al Ministero, supposte falsità negli atti, verifiche urgenti.
Il Messaggero, Minetti, la grazia diventa un caso, la richiesta di approfondimenti dal Quirinale arriva al Guardiasigilli Nordio. Primi esiti in 24 ore.
Domani Minetti manda in tilt le istituzioni, la grazia fu gestita da Bartolozzi. Dopo l'inchiesta del Fatto Quotidiano, intanto Mattarella chiede a Nordio di verificare se nella domanda dell'ex igienista dentale ci siano falsità, aperta una istruttoria.
E arriviamo sul Fatto Quotidiano, che appunto ha fatto scoppiare il caso. Grazia e disgrazia, titola, scandalo Minetti, Mattarella scarica Nordio, il caso è riaperto. Nuove indagini sui punti oscuri, la pratica è stata istruita da Giusy Bartolozzi e ora Minetti nega tutto.
Sul Corriere della Sera Monica Guerzoni ricostruisce un po' la vicenda. Per giorni al Quirinale hanno seguito con sofferta attenzione gli sviluppi dell'inchiesta del Fatto Quotidiano su Nicole Minetti. Assieme allo sconcerto per i dettagli shock e le ombre sollevate dal racconto, cresceva il timore di avere firmato l'atto di grazia in favore di una persona non meritevole a dir poco. Domenica ha prevalso la scelta di lasciare al presidente qualche ora di tregua, sperando che a battere un colpo fossero il governo e i legali della donna. Finché ieri sui tavoli del Quirinale è approdato il fatto con la terza puntata dell'inchiesta firmata da Thomas Mackinson. Minetti fece causa per ottenere il bimbo che le è valso la grazia, la goccia che ha convinto l'ufficio stampa del Colle a rompere l'imbarazzato silenzio con una letteraccia a Nordio, chiedendo di fare con urgenza chiarezza sulle inquietanti ricostruzioni giornalistiche che, se confermate, smentirebbero le ragioni dell'atto di clemenza. Il Quirinale allontana le ombre dal proprio cielo e le soffia su quelle di via Renula. Il messaggio è chiaro: se qualcuno ha sbagliato, va cercato al Ministero della Giustizia, al quale spetta in via esclusiva l'attività istruttoria. Ma perché al Quirinale non è stata verificata la storia alla base dell'atto di clemenza, dal momento che nel secondo mandato Mattarella ha accolto solo 27 grazie su 1500? Cosa dovevamo fare? Mandare i corazzieri a indagare? È la battuta amara con cui si spiega che il Colle non dispone di autonomi strumenti di indagine e si lascia intendere che l'ufficio per gli affari della giustizia del Quirinale non può fare il lavoro che spetta ai magistrati.
Giuliano Foschini ricostruisce quali sono le crepe che sono state già segnalate ovviamente dall'inchiesta giornalistica, lo ripetiamo, è l'ennesimo caso che più che in Parlamento per la politica arriva sui tavoli del Parlamento per le inchieste di giornalisti. Prevalentemente Fatto Quotidiano e Domani, lo sottolineiamo perché poi così è, insomma, è il punto. Giuliano Foschini, c'è una versione ordinata, costruita con cura, depositata agli atti, ed è la versione su cui si fonda la grazia, una storia di redenzione personale, di reinserimento, di volontariato, soprattutto la storia di un bambino malato, abbandonato alla nascita, che ha bisogno di una madre per curarsi. La prima crepa, quella più evidente, è il bambino. Nell'istanza, abbandonato dalla nascita, senza legami familiari, inserito in un istituto e accolto dalla coppia. Ma gli atti del tribunale uruguaiano, di cui in questi giorni ha dato conto il Fatto Quotidiano, raccontano altro. Il bambino ha una madre e un padre, entrambi vivi, non solo. Nicole Minetti e il suo compagno Giuseppe Cipriani avviano un procedimento contro di loro per ottenere la perdita di potestà genitoriale, che si è concluso nel 2023, quindi non c'è nessun abbandono, ma una famiglia povera dentro un contesto fragile con cui era ancora aperto un contenzioso legale. La seconda contraddizione è giuridica. La memoria insiste sul 2021 come passaggio decisivo. Il bambino viene portato negli USA e operato. È il momento che giustifica tutto, l'impegno della madre, la necessità della sua presenza. Ma in quell'anno la procedura di adozione non era conclusa. La potestà definitiva arriverà 2 anni dopo.
come è possibile trasferire un minore all'estero, autorizzare un intervento che incide sulla sua vita se non si è i genitori. Il terzo punto riguarda il pilastro clinico, cioè le visite di controllo su questa grave malattia del bambino che non sono mai avvenute in Italia.
E a proposito dello scaricabarile, cioè del passaggio delle responsabilità per poi insomma arrivare a questa grazia, oggi Francesco Grignetti sulla Stampa ci dice che il ministro della giustizia Carlo Nordio aveva istruito la pratica, poi portata all'attenzione del Quirinale, ha avviato accertamenti. Il cerino viene girato alla Procura Generale di Milano, che aveva dato parere favorevole. La Procura Generale di Milano a sua volta è comprensibilmente in allarme. Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, spiega che la procedura riguardante la richiesta di grazia ci è arrivata dal Ministero a fine 2025.
Via Renula punta sul capro espiatorio, ha gestito tutto Giusy Bartolozzi, la zarina, e il Fatto Quotidiano a pagina 3 va allo scaricabarile, finirà che quella che se n'è andata e che ha pagato tra virgolette le sue uscite sul referendum sarà anche indicata come la responsabile di aver costruito il dossier.
Il fatto è che poi, sempre sulla Stampa, nel box domande e risposte, che succede se la richiesta è viziata? Non ci sono precedenti, quindi bisognerà fare letteratura. E poi Marcello Sorgi scrive: da Almastri al Minetti Gate, quegli scivoloni di Nordio che imbarazzano il governo. Vabbè, a parte le uscite sul CSM definito un potere paramafioso, insomma negli ultimi tempi sono aumentati i fascicoli di grazia inviati al Quirinale.
Il ministro pasticcione. A volte tornano, c'è Nicole Minetti, ma c'è anche Marcello Dell'Utri, processo per il senatore Dell'Utri, accusato di non aver dichiarato i 42 milioni di euro ricevuto da Silvio Berlusconi, si riaprirà a Milano il 9 luglio. In teoria lui era, diciamo, condannato all'epoca e scontava la pena per associazione di stampo mafioso avrebbe dovuto dichiarare di aver ricevuto quei 42 milioni. In realtà oggi viene processato solo per 10 milioni perché gli altri sono andati, diciamo così, in fanteria, sono stati prescritti. Insomma, nelle carte investigative quel denaro non è soltanto denaro, è riconoscenza, è debito ed è anche memoria, il prezzo del silenzio.
Nei giornali della destra lo stesso titolo, La Verità titola: Mattarella, che disgrazia, ora si pente della Minetti. Libero titola: la grazia alla Minetti finisce al VAR, riaperta l'indagine. Il Giorno titola: lavoro, invece il nuovo decreto, arriva il salario giusto, insomma prende posizione Il Giorno, mi sembra di intuire. Il governo vuole varare le misure il 1 maggio, ci sono i sì di CISL e UIL, mentre i dubbi della CGIL, la paga sulla base degli accordi migliori, garanzia ai rider e lotta ai contratti pirata. Nelle pagine interne ne scrive Claudia Marin, che dice: i contratti collettivi, diversi da quelli firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, non potranno prevedere un trattamento economico complessivo inferiore a quello del contratto leader del settore della categoria produttiva di riferimento. Nei settori non coperti da contrattazione collettiva il trattamento dovrà essere almeno pari a quello previsto dal contratto nazionale più vicino all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Chi paga meno del parametro contrattuale rappresentativo rischia di restare fuori dagli incentivi. E poi c'è il capitolo dei rinnovi contrattuali: gli incrementi retributivi previsti nei rinnovi dei contratti scaduti decorreranno dalla data di scadenza naturale del contratto precedente. C'è poi il tema dei rider: stretta per le piattaforme, algoritmi, dati e rapporti chiari, conta la prestazione reale e non l'etichetta contrattuale. Se emergono indici di controllo o eterodirezione esercitati attraverso la gestione algoritmica, il rapporto si presume subordinato, salva prova contraria. È il punto più delicato: l'algoritmo non viene considerato uno strumento neutro, ma una possibile forma di direzione datoriale. Il quadro italiano si muove dentro un contesto europeo già definito. La direttiva europea sul lavoro tramite piattaforme è stata adottata nel 2024 e le nuove regole si applicheranno dal 2 dicembre 2026.
Allora, una è una direttiva europea e l'altra ce la chiarisce meglio il Sole 24 Ore, altro che salario giusto. Decreto lavoro, arrivano i bonus 2.0 per donne, giovani e ZES unica. Incentivi al lavoro cambiano pelle, arrivano i bonus donne, giovani, ZES, le zone economicamente sostenibili, sociali, si vengono potenziati, ma con alcuni paletti. Il trattamento economico delle assunzioni agevolate deve essere pari a quello dei contratti leader, quindi questo salario giusto vale soltanto per le aziende che decidono di attivare i bonus. Atteso per oggi in Consiglio dei Ministri il disegno legge 1 maggio, incentivi se il trattamento economico non è inferiore a quello dei contratti leader, quindi ripetiamo, non è per tutti, non sognate, il governo non è diventato di sinistra.
E siccome oggi 28 aprile è la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, Avvenire titola sicurezza di carta. Sono troppo complesse, lunghe e farraginose le procedure per l'assegnazione dei contributi INAIL alle aziende ed è troppo basso il numero di aziende ispezionate. C'è un duplice allarme che arriva dalla Corte dei Conti e insomma è un tema al centro del dibattito. Le ispezioni appunto restano poche, anche se il 90% dei casi riscontrano forti irregolarità in genere.
Il manifesto Cronaca Vera parla degli Stati Uniti, l'amichevole assassino, ma vi segnaliamo due notizie. A Milano si ferma l'ufficio del GIP, manca il personale e così lo stop potrebbe diventare totale se non arriva il personale, a proposito di giustizia. E poi il 25 aprile c'è su molti giornali, ve lo diciamo da qua, un articolo del nostro Roberto Maggioni: no al fascismo in ogni luogo, le voci ebraiche applaudite al corteo. Sabato a Milano hanno sfilato mai indifferenti il laboratorio ebraico antirazzista, le persone hanno trovato conforto nella nostra posizione al governo israeliano. Quindi applausi per gli striscioni degli ebrei mai indifferenti.
Sì, anche sulla stampa. Milano lite sul 25 aprile, comunità ebraica divisa, ma è scontro con l'Ampi.
Sì, c'è anche Stefano Levi della Torre, no? Intervistato lì, che racconta appunto che hanno sfilato tra gli applausi delle persone. L'importante era essere coerenti con un messaggio. Vabbè, ma lo leggiamo dopo.
Lo leggiamo dopo perché adesso sono arrivate le 7:15, dobbiamo passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo dopo il giornale radio.